A record falls. A jazz record.
Comportarsi al 3842925 04 oppure tramite il profilo Twitter di radiozione.info. Questo è radiozione.info senza il punto. Ascoltatrici di Radiazione e
a tutti gli ascoltatori di Radiazione, buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, come al solito, partiamo con la lettura delle prime pagine di questa mattina, mercoledì 4 aprile. E allora, da cosa partiamo? Vediamo un po'. Partiamo da, oh mannaggia, il Corriere della Sera. Allora, Corriere della Sera che chiaramente un po' come tutti i giornali dedica l'immagine o comunque il titolo di rilievo ai Panama Papers. E quindi crisi in Islanda per il caso Panama e spunta Infantino. Poi invece l'articolo di fondo di Ernesto Galli della Loggia, la stagione delle sfide smarrite, riguarda Renzi, forza ed errori. Ma no, scusate. Poi invece l'articolo principale dedicato a Regeni, avviso all'Egitto su Regeni, Gentiloni, dossier carente, non ci faremo calpestare, il Cairo, così si complica tutto. Il commento, la brutta idea di una verità condizionata. Poi l'inchiesta sul petrolio, Tempa Rossa, il mistero dell'emendamento sparito. Poi il piano di Renzi per le pensioni, 80 euro a quelle minime. E in fondo, perché le donne prendono più antibiotici? Beh, interessante. Poi passiamo alla Repubblica. Ecco, vedi, lo sapevo, stavo dicendo, devo sempre controllare la data. E infatti... No, la Repubblica è di ieri, quella che hai letto del Corriere della Sera era di oggi, questo era giusto. La Repubblica non ci ha dato sapere perché ci mette quella di ieri.
Che
peccato. Invece il Fatto Quotidiano. Allora, il Fatto Quotidiano, l'articolo in rilievo ci dice altra marchetta del governo a Mister Guidi, la trama dei favori, da una parte il decreto del Mise, dall'altra il piano per stoccare milioni di barili in Sicilia. E Valdagri, pericolo tumori, il NOE sequestra le cartelle cliniche in Basilicata. Poi un premier in campagna elettorale continua e ancora Carrà, il prossimo conflitto da evitare. Palazzo Chigi, esplodono le banche a Padoan e Visco, serve il salvataggio pubblico. Poi Sala a cena con le Cayman, serve, gli fa la colletta a Londra. E quindi cocktail elettorale con i pezzi grossi della finanza. Poi un piccolo occhiello, insulti a Saviano, più spudorati anche per la crisi dell'antimafia. E l'articolo di fondo di Travaglio si chiama O Guidi o Telefoni. E proprio un occhiellino piccolo sulle Panama Papers, Infantino, FIFA e Le Pen offshore, la lista fa più paura. Passiamo alla Stampa. La Stampa è sempre la data giusta, quindi articolo in rilievo riguarda ancora l'Egitto, Regeni, l'Egitto offre la prima testa. I magistrati del Cairo arrivano a Roma, Al-Sisi pronto a sacrificare un generale dei servizi, Gentiloni, misure immediate se non ci sarà vera collaborazione. In Libia il governo di Tripoli cede il potere a Sarraj. L'articolo di fondo, la fermezza incomincia a pagare. Poi l'immagine dedicata all'Olanda, e quindi il voto dell'Olanda spaventa l'Europa, la protesta dei socialisti olandesi euroscettici contro l'intesa tra UE e Ucraina, riguardo appunto la didascalia della foto. Occhielli vari in giro, Balcani, ronde anti-rifugiati, il Papa a Lesbo tra i profughi, Panama Papers, via il premier dell'Islanda, Le Pen nella rete, poi parte da Biella il pellegrinaggio dei vespisti, vabbè questo. E poi Grillo, o vinco a Roma o mi do fuoco in piazza. Interessante. E poi anche per la Stampa, Renzi, 80 euro in più alle pensioni minime. Il premier sotto assedio sul caso Trivelli prova a smarcarsi, le lacrime della Guidi al telefono con Gemelli. E poi il Buongiorno di Massimo Gramellini porta il titolo L'utilizzata finale. E allora passiamo al Manifesto. Sempre controllo la data prima di dire baggianate, ma buonate, ma non la vedo, quindi speriamo. Sì, eccola qua, mercoledì 6 aprile, perfetto. E quindi L'immagine invece per il manifesto è dedicata a Renzi e quindi a questa sua sparata sulle pensioni, infatti dal titolo La paura fa 80, a tutta propaganda Renzi imperversa sui social e si augura che il referendum fallisca, poi replica la mossa degli 80 euro per le pensioni minime e fa mezza retromarcia sui magistrati che indagano sullo scandalo dei petrolieri a Potenza. Il fronte del sì con Landini e Emiliano lancia la campagna contro le trivelle. Poi in alto Gentiloni senza svolta, pronti a contromisure, sempre riguardo al caso di Regeni. Poi geopolitica del caos per quanto riguarda la Libia e ancora spesa sociale fuori dal patto di stabilità. E invece gli occhielli a fondo pagina. Il governo e il petrolio, la luna nel pozzo, l'Aquila 7 anni dopo il terremoto infinito, aspettando il 2022, si parla del cantiere aperto più grande in Italia, in Europa, scusate. Poi Panama Papers, l'ipocrisia di governi e commissione UE e infine per quanto riguarda la Francia, esplode la protesta, studenti e sindacati sfidano Hollande. Passiamo all'unità. No, mi dicono di no dalla regia e quindi passiamo al Sole 24 Ore. Quindi, mercati, rifugio nei bond, seduta nera per le banche, vertice governo e banchieri su fusioni e ricapitalizzazioni. I dubbi sulla ripresa affondano i listini, Milano meno 3%, la peggiore, cadono dollaro e petrolio. L'articolo di fondo, la risposta è superbundo, investire sull'economia. Chissà cosa vorrà dire investire sull'economia. Poi anche per il Sole 24 Ore, Panama Papers, cade il primo leader. In Italia si muovono le procure, frenata sulla riapertura della voluntary. Si dimette il premier islandese, coinvolti consigliere dei Le Pen, sotto pressione Cameron. Poi il rischio politico, Cameron debole, più forte Brexit, il rischio evasione, la rete offshore di sovrani e potenti, e quindi sempre riguardo a questi Panama Papers. E ancora, Finmeccanica, il Kuwait firma il maxi ordine di 28 Eurofighter. E infine, Renzi magistrati, ancora alta tensione, l'ANM, dal premier parole inopportune, la replica, non accuso PM, ma il sistema lento. E quindi ancora i rischi di una sfida personale ai PM. E infine, Guidi sarà ascoltato in procura domani, l'ex ministra prende le distanze da Gemelli. Poi andiamo a vedere le prime notizie di rilievo della nostra agenzia nazionale, quindi l'ANSA. Notizia in primo piano, Libia, Tripoli lascia e cede il potere al governo Sarraj. Una 70 di deputati del congresso di Tripoli hanno dichiarato ieri in serata il proprio appoggio al governo del premier designato. Il gruppo jihadista Ansar al-Sharia contro Sarraj e il nuovo Karzai. Resta il nodo Tobruk. E intanto è corsa la riapertura delle ambasciate. Tutto chiarissimo. Seconda notizia, Regeni accusa il generale Shalabi, a Roma attesi gli egiziani, poi Cruzzo ferma Trump e il momento della svolta, è il momento della svolta. Arriva il nuovo notiziario economico-finanziario ANSA.
Evviva!
Evviva, evviva! Assolutamente sì. E poi Panama Papers, cade la prima testa, lascia il premier Islanda e infine Renzi ci riprova allo studio 80 euro pensioni minime. E infine, l'ultima giuro, inchiesta petrolio, Federica Guidi domani dai PM a Potenza e PM indagano sui tumori in Basilicata.
Non è l'acronimo di una bestemmia, vuol dire pubblico ministero, ricordiamo per chi ci ascolta, magari non lo sa.
Potrebbe confondersi e pensare che siamo blasfemi.
Ecco, ma noi non lo siamo. Vorremmo esserlo di più, ma non lo siamo. Vabbè, passiamo a...
Siamo un po' timidi.
Siamo timidi. Passiamo alla prima pagina, Mattino di Padova. Questo ci ricollegherà poi nel resto della rassegna stampa, la subito successiva alla cronaca locale. Va bene, allora, la notizia che capeggia sul Mattino è i profughi, due punti, Prandina, ghetto, rabbia per le condizioni, ecofficina, sequestrati i computer. Non li sequestrano soltanto noi.
Vabbè.
Rotondo impossibile, secondo stop. I vigili troppo piccola. L'incrocio tra via Gozzi e via Tommaseo. Per la rotonda.
Ma dai.
Vabbè, comunque. Ci sarà questa rotonda minuscola, un neo. Vabbè. Deborah, nuova linea di difesa. Omicidio 90, la sorella di Freddy ingaggia un terzo avvocato. Pure quando
comunque è una certezza, no?
Ormai sì.
Questa di Federica, Freddy, Isabella, cioè alla fine tu, capito, ogni mattina vai al bar, prendi il giornale, sei sicuro che uno tra questi nomi, insomma, lo vedrai comparire. Insomma, una cosa rassicurante. So che per chi non è a Padova, insomma, non può capire queste baggianate, però vi assicuro che, insomma, avere qualche certezza nella vita è importante.
E poi abbiamo nelle cronache raccolto rifiuti porta a porta da giugno per altri 11.000. Correzzola, guarda, 44enne con il motorino contro un tir, e ultimo, forse più interessante, teleriscaldamento con guaglio gas, una stangata da 2.000 euro. Il famigerato teleriscaldamento, tanto sembrava essere furbo, quanto poi si è rivelato essere una minchiata. Poi abbiamo anche notizie nazionali come inchiesta petrolio, guidi a gemelli, mi usi, indagini del NOE sui tumori, poi mamma di tre figli uccisa dall'ex che tenta il suicidio, anche lì ci interessa quanto ci interessa. Oh, sarà spento un attimo il computer, mi ho preoccupato. Lavora a Palazzo Moroni, lancia una molotov, arrestato impiegato. Prima non c'era neanche la molotov in comune, pensate. Bilancio in forte rosso, non perché stia diventando un comune, anzi non è che diventa una banca di bolscevichi, ma perché sono in crisi con a rischio 80 posti di lavoro. Este fa i conti con i costi della linea dura, mendicanti la resa del comune, troppe spese per burocrazia e personale, multe archiviate. E poi abbiamo ancora il merito dei canali cifrati, che l'occhiello di Fabio Chiusi, penso relativo al Panama Papers, infatti abbiamo anche due occhielli alla voce paradisi fiscali, uno sul premier islandese che si è dimesso e l'altro la finanza dalla caccia agli evasori per riciclaggio. Va bene, queste erano le prime pagine di oggi. Come detto, poi ci risentiamo tra un paio di minuti con le notizie da Padova e dintorni. Intanto vi ascoltate con noi un po' di musica. con un'oretta alle 9-19 minuti e, come detto, prima della pausa partiamo col parlare di cosa succede qua a Padova nei dintorni con quella che è una notizia che dopo appunto la morte dell'impiegata, l'omicidio dell'impiegata comunale, è una di quelle che trova più spazio anche, cioè molto spesso è uno spazio anche sprecato sui giornali, non in quanto alle notizie ma in quanto alla qualità delle notizie. Si tratta di appunto della cosiddetta emergenza profughi qua a Padova, che sta facendo tanto scalpore, che da destra a sinistra viene utilizzata per fare campagna elettorale dai vari partiti, ma che poi di fatto si conclude con un'assenza di risposte che va dalla scala statale e poi a scendere fino alla scala locale, dove con loro non si sa cosa fare se non appunto metterle, stiparne a centinaia dentro delle strutture che di fatto si trasformano, come abbiamo ahimè visto non soltanto a Padova, in dei lager, e cosa ancora più grave, poi le cooperative che dovrebbero insomma spendersi per fare assistenza e supporto a queste persone, si scopre molto spesso che lo fanno per una mera questione economica delle finanze appunto dei cooperatori piuttosto che dei cooperati, ed è un caso che abbiamo visto in tante città d'Italia, che adesso capita anche a Padova. Infatti la notizia di ieri, quella dell'ecofficina, dell'inchiesta che appunto ha coinvolto l'ecofficina di Padova, oggi continua con un articolo di Enrico Ferro questa narrazione, che parla appunto dei computer e delle cartelle cliniche sequestrati ad ecofficina. La procura ipotizza la violazione delle direttive ministeriali sull'accoglienza umanitaria. Le direttive del Ministero dell'Interno sono chiare per quel che riguarda l'emergenza umanitaria. A Montagnana, secondo quanto contestato dalla procura di Rovigo, tra agosto 2014 e gennaio 2015 sono state completamente disattese appunto. E questo è il motivo per cui è stata aperta un'inchiesta per maltrattamenti e truffa ai danni dello Stato. Nel registro degli indagati sono finiti Sara Felpati, 42 anni, consigliere del consiglio di amministrazione di Ecofficina, moglie di Simone, Gaetano Battocchio, 41 anni, vicepresidente del CDA della stessa cooperativa, e Sergio Enzini, 52 anni, originario di Torre Annunziata, gestore di 3 strutture nella città murata. Le domande a cui stanno tentando di rispondere i carabinieri sono sostanzialmente 2. Chi doveva controllare chi sapeva cosa? Appunto, poi vabbè, si parla dei sequestri dei computer, della denuncia mossa a loro carico, ma vabbè, questo possiamo anche evitarcelo. Il punto principale di questa inchiesta è che è venuto fuori di fatto che i finanziamenti che ricevevano per la gestione migranti, così come viene classificata, venivano più che altro tenuti dalla cooperativa, e i migranti erano costretti a vivere in delle situazioni piuttosto pesanti. E non è soltanto un caso isolato, perché vediamo anche la Prandina, un articolo di Alice Ferretti. Prandina esplode la rabbia, senza soldi in Cameroni, gli ospiti contestano, solo un paio di pantaloni, le stanze sovraffollate, ma i gestori replicano, molti di loro non dovrebbero neppure stare qui. We need your help, aiuto please, parole gridate un po' in italiano un po' in inglese, con le mani giunte mettendosi quasi in ginocchio, e l'appello disperato che ieri pomeriggio hanno lanciato alcuni ospiti della Prandina, mentre 2 di loro accompagnati da un operatore fuori dal grande cancello di ferro di via Orsini spiegavano come le condizioni di vivibilità nel campo di accoglienza siano buone, abbiano cibo, vestiti e soldi. Un gruppo di altri ospiti ha dato vita a una vera e propria insurrezione. «It's not good», ha gridato il gruppo in una ventina di stranieri. «Il cibo non è buono ed è troppo poco. Non riusciamo a dormire perché siamo in più di 50 in una stanza. Non abbiamo vestiti né scarpe né bagnoschiuma per lavarci», hanno spiegato agitati gli immigrati. Sarei curioso di capire, dal momento che parlo in inglese, bagnoschiuma, come si dice? Avrà detto sapone. Alice Ferretti si è presa questa licenza poetica. Come faccio a uscire con queste ciabatte? Non ho neanche un paio di scarpe, è intervenuto un ragazzo nigeriano di 20 anni indicando le ciabatte bianche di gomma che aveva ai piedi. ci sono insetti, ha detto un altro giovane alzandosi la maglietta e facendo vedere alcune punture di insetto. Se stiamo male, non ci curano, non ci accompagnano all'ospedale, ci lasciano soli, ha aggiunto un altro. Non ci danno neanche i soldi, hanno detto infine. Insomma, un coro di voci di protesta, urlate e di richieste di aiuto. Il gruppo di profughi nigeriani, per la maggior parte, si è così agitato che davanti alla pramina è addirittura arrivata una pattuglia della polizia per capire cosa stesse succedendo. Ad un certo punto la struttura d'accoglienza di via Orsini, a prendere parte alla protesta, è uscita anche una donna incinta. Sono al quarto mese di gravidanza. Non mi hanno dato a mangiare e sono stato in ospedale a controllarmi solo una volta, ha spiegato la ragazza nigeriana che fa parte delle 18 donne presenti ad oggi alla prandina. I profughi ospitati nella struttura sono in tutto 197, la protesta è scattata sotto gli occhi di alcuni volontari della Coop Ecofficina che gestisce la struttura, ma anche davanti ai due profughi che ospiti del campo da diversi mesi hanno invece parlato benissimo del trattamento a loro riservato. E quindi qualcuno qua doveva aver detto una bugia, cioè gli altri 195, loro due, non è dato sapere. Con quello che è certo appunto è che l'inchiesta dell'Ecofficina mette anche in luce il fatto che i soldi non venivano investiti in sistemi di accoglienza e supporto, così per come erano stati impostati i bandi con cui Ecofficina immagino abbia vinto l'appalto per la gestione della prandina per l'emergenza profughi, ma venivano appunto trattenuti alla cooperativa e le condizioni di vita poi non si capisce come potrebbero essere troppo migliori da quelle descritte in questo articolo di Alice Ferretti, considerando che appunto solo una minima percentuale dei finanziamenti arrivava effettivamente a vantaggio dei migranti chiusi in prandina. Andiamo avanti, qui si parla un po' di Le Pen, ma a noi di Le Pen non ci interessa. C'è ancora una bella foto della Boschi, che è molto affascinante, ma in questo momento non posso distrarmi con queste cose. Andiamo avanti.
Perché non riuscirebbe a trasmettervi a voi insomma tutto questo fascino? Sì. Quelle parole non possono esprimere.
Non si possono esprimere. Eccoci qua. Sono a posto. Bene, c'è un piccolo trafiletto che vi leggo, vitalizi, la regione ne paga 248, il più ricco spetta a Cortellazzo, l'ex capogruppo di Forza Italia riceve 3.740 euro netti, i contributi di solidarietà. Taglia a Carollo oltre 500 euro. E qua abbiamo, se vi interessa non ve li leggo, comunque c'è una bella lista di 50 penso consiglieri regionali, per la maggior parte che immagino appartengano a vari partiti, non siano diciamo a indirizzo unico, e appunto ci sono i nomi con il relativo indennizzo, ma non ve lo sto a raccontare. Però vi racconto una parentesi interessante. Lega, i ladri rubano i soldi delle tessere. Verona, i ladri hanno fatto irruzione nella sede di Verona della Lega Nord. L'intrusione è stata scoperta ieri mattina dallo staff di segreteria, che recatosi in ufficio ha verificato le irruzioni. I movimenti sono entrati nella tarda serata di lunedì, non appena gli iscritti riuniti per un incontro hanno lasciato la sede di via Torricelli. I ladri si sono impossessati di un'ingente somma di denaro presente in sede, in ragione del tesseramento annuale del partito. Quindi sarà stato sicuramente qualcuno interno, perché sapeva del tesseramento. Allora, il Veneto approva la legge anti-moscheo, vincoli urbanistici e oneri per i luoghi di culto gestiti da associazioni, obbligo di parlare in italiano e facoltà di referendum. Ecco qua. Questo è come viene calpestata ogni forma di tolleranza o anche di rispetto verso la Costituzione italiana, che non deve essere considerata un mantra, ma se si va anche già al di là di quello vuol dire che si è abbastanza male. Vado retro, ma metto poco dopo le 22, dopo 6 ore di discussione e qualche parola grossa, il Consiglio regionale ha approvato la modifica delle norme per il governo del territorio e del paesaggio. Etichettata fin dal suo concepimento, legge anti-moschee, e caduto in voto l'appello del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che alla vigilia aveva invitato l'assemblea al ripensamento, segnalando i pericoli di una limitazione della libertà religiosa. Infine, i sì sono stati 30, Lega, Forza Italia e Lista Tosi, a fronte di 8 no espressi a Padova, da Padova il Movimento 5 Stelle, e l'astensione del morettiano Pietro della Libera. Il testo licenziato dall'Aula conferma le misure annunciate, ovvero i vincoli degli oneri urbanistici applicati ai nuovi luoghi di culto e gestiti da associazioni, e introduce due novità sorprendenti: l'obbligo di adottare la lingua italiana nelle attività che non includono pratiche rituali, leggi le fatidiche prediche in arabo degli imam, e la facoltà dei sindaci di indire referendum comunali in materia. Scelte parallelamente discriminatorie incostituzionali, secondo l'opposizione. Beh, direi abbastanza di sì, anche perché siamo uno stato laico con la libertà di culto, fino a prova contraria. E tutto questo, la cosa più bieta, è che va a buttare benzina su un calderone sociale che è già vicino ad esplodere. Se diciamo l'ISIS e la moderna opposizione islamica, o islam, come si potrebbe dire, radicale islamica all'Occidente, nasce anche nelle balie parigine, il motivo è un po' quello: la ghettizzazione e l'esclusione dal resto della società, e anche forme discriminatorie, il fatto di non poter parlare nella propria lingua, o non poter esercitare le pratiche della propria religione, e questo lo sto dicendo uno che non ne pratica alcuna, non fanno altro che appunto aumentare queste problematiche invece di placarle. Invece di dare risposte si continua a esasperare la situazione. Tutto questo viene fatto in nome della poltrona, perché questa è chiaramente soltanto una misura, come si può dire, elettorale e di propaganda, anche perché poi bisognerà vedere se con i vari ricorsi che immagino spunteranno come funghi ci sarà qualche giudice che acconsentirà al fatto che una religione non possa essere praticata all'interno di una regione, e che soprattutto ci sia l'obbligo di parlare la lingua italiana. Andiamo avanti, Tony, la crociata...
Aspetta, volevo dire qualche altro dettaglio su questa cosa, presa dal Fatto Quotidiano. Un'altra cosa interessante, intanto qua ho trovato questo virgolettato: i luoghi di culto devono essere autorizzati a sorgere in periferia. Quindi, altro elemento...
Ci sta lavorando.
Ah, scusami, pensavo passassi un'altra...
No, stavo leggendo la notizia.
Pardon. E poi, appunto, l'altra cosa. Flavio Tosi chiaramente non si spreca e parte con le sue dichiarazioni. Ci dice: non è frutto di una scelta ideologica per privare una religione o un'altra dei propri diritti, ma si mette fine al caos amministrativo regolamentando gli spazi pubblici. Quindi qua si parla di caos amministrativo. E poi l'altro ingrediente è quello che secondo questo nuovo progetto si prevede che per ogni nuovo centro di culto debbano esserci presenti parcheggi, strade di accesso e collegamenti. Oltre alla già citata autorizzazione al sindaco. Quindi fondamentalmente si paragona un luogo di culto con un centro commerciale, no? Perché poi i parcheggi, strade di accesso e collegamenti sono proprio ciò che contornano un centro commerciale.
C'era altro che volevo leggere su questa notizia, perché no. Io sono passato oltre ormai.
No.
Va bene, allora una piccola nota di colore. In dossier Banca Veneto sul tavolo di Renzi e Visco, il Premier convoca il Ministro dell'Economia Padoan, Banca Italia, CDP, Unicredit, Intesa, UBI e Acri per ricapitalizzare la Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Popolare con il maxi fondo NPL. E quindi vediamo qua. Ah, non capivo chi era nella foto, era Padoan. Ma vediamo cosa riassumo brevemente cosa stavo dicendo. Appunto, si sta trovando il modo per far ripartire Veneto Banca, la Popolare di Vicenza, scusate, e anche Veneto Banca e Banco Popolare, con la questione di comunque salvaguardare anche i piccoli investitori. Renzi, insieme a Visco, tranquilli, convocano tra i vari enti, le varie banche che dovrebbero occuparsi di questa ricapitalizzazione, anche l'Unicredit, che è venuto fuori due giorni fa e va delle tasse alla grandissima in Italia, come penso forse in altri stati dove ha collaborazioni o affiliati, avendo miliardi in paradisi fiscali non meglio identificati e coperti tramite società offshore. Ma questo a noi non interessa, l'importante è che parare il culo degli amici, non nostri che trasmettiamo, o probabilmente neanche vostri che ascoltate, ma gli amici di Renzi e Visco a questo punto. Credi Veneto, maxi perdita, stretta sui licenziamenti. Il CDA della BCC di Montagnana ha approvato una pesante pulizia dei conti 2015. Fumata nera della trattativa per gli 80 esuberi, sia verso il tavolo nazionale. Una pesante pulizia di bilancio fatta seguendo i rigidi, stiamo parlando di Montagnana qua, i rigidi rilievi degli ispettori della vigilanza alla Banca d'Italia, si riflette in una maxi perdita. Il bilancio 2015 di Credi Veneto è stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione della BCC di Montagnana, che è in corso, supportata dalla Federazione Veneta della BCC, una delicata trattativa per 80 licenziamenti. Gli esuberi, 199 addetti complessivi, sono stati individuati dai vertici dell'istituto in ragione dello stato della trattativa per trovare un cavaliere bianco pronto a rilevare le attività dell'istituto. In pratica, secondo i sondaggi svolti fin qui, gli attori potenzialmente interessati alla BCC, che opera nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Mantova con i 27 sportelli, hanno posto come condizione per finalizzare l'operazione quella di una netta riduzione dei costi, condizione che parla, in buona sostanza, di un dimezzamento del personale necessario per rimettere in equilibrio i rapporti tra ricavi e costi. E certo. Altro caso, questo che si aggiunge ai molteplici che leggiamo tutti i giorni, oggi si esagera un pochino, anche perché non sarà l'unico caso che leggeremo in questa parte locale. Passiamo anche a uno stabilimento qua in provincia di Padova, un altro a Campo San Martino, in questo caso la Arneg. Stop all'integrativo, il 64% degli addetti dice no, nonostante l'ok di CISL e UIL, bocciata l'intesa che prevedeva la flessibilità oraria. L'azienda è stata costretta ad assumere 100 lavoratori a termine per 6 mesi. Dopo quasi 2 anni di trattative, circa il 64% dei lavoratori di Arnec ha bloccato l'ipotesi di un accordo sul contratto di secondo livello siglato da FinCISL e WilmWil ancora il 15 dicembre scorso. L'accordo sulla flessibilità interna, previsto in sede trattativa, non è stato dunque ritenuto accettabile dai 2 lavoratori su 3 dell'azienda, preoccupati per un aumento potenziale delle ore lavorative fino a 50 settimane, per 12 settimane l'anno. I lavoratori hanno bocciato l'ipotesi che aveva accettato in cambio di forti pesi e contrappesi che reintroducevano i vantaggi del contratto scaduto nel 2011, spiega Sandro Barbierato della FinCISL di Padova Rovigo. I lavoratori però non li hanno ritenuti congrui con lo sforzo che questa flessibilità avrebbe potuto prevedere. A nulla sono valsi i premi di produzione relativi alla proposta, pari a circa 1.660 euro lordi l'anno. Ne ha raggiunto il suo scopo la proposta di assunzione in pianta stabile per altri 30 lavoratori e l'impiego di 40 dipendenti a tempo determinato o in somministrazione interinali per far fronte ai picchi produttivi. Pensavamo che dopo tutto il lungo lavoro di Cesello sull'accordo e la firma dell'RSU di CISL e UIL per altro maggioritario in Ardeg sarebbero riusciti a far passare un modello di flessibilità congruo con un mercato che è cambiato molto negli ultimi anni, spiega Armando De Crescenza, direttore del personale di Ardeg. E invece dopo le ferie della metà di gennaio le assemblee di lavoratori hanno visto la dissociazione di una parte di fronte sindacale firmatario che ha rinnegato il lavoro concluso con tanti sforzi e chissà come mai. Comunque mi fa specie questa cosa, perché I bonus sono di 1.660 euro all'anno, qua vengono dipinti come una grande conquista che i lavoratori scioccamente hanno, come si dice, cioè, rifiutato, ma due pagine prima, cioè quando prendono gli ex consiglieri regionali come vitalizi, e qua si parla di 3.740 euro netti contro i 1.660 lordi di uno che poteva trovare a lavorare 50 ore a settimana in catena di montaggio, contro uno che insomma questi soldi li prende per aver gestito la cosa pubblica per, immagino, una legislatura del consiglio regionale, non so bene di cosa si tratta, se regionale o nazionale, comunque per aver ricoperto una carica pubblica per qualche anno prende più del doppio netti contro i 1.660 lordi, che qua vengono dipinti come una grandissima conquista che i lavoratori hanno rinnegato. Non esiste più un contratto di secondo livello, anche se i lavoratori possono ancora contare sulla quattordicesima mensilità erogata unilateralmente dall'azienda. E questa era la notizia. IBM Italia, nuovo taglio costi, e in questo caso sono quattro dirigenti in esubero, a meno che poi non ci siano altri che indipendenti che però trovano meno spazio sul titolo per i quattro dirigenti. Anche il Disney Store lascia Padova, accordo per i 5 licenziati. Quindi tutto questo in un'unica pagina segna che tutto questo ripartire del lavoro, non tutte queste sparate di Renzi sull'occupazione e rilancio dell'Italia, poi non trovano grande corrispondenza nella realtà dei fatti. Allora, un'altra notizia notevole che ci parla dell'altro.
Posso leggervi questa cosa da Twitter, un po' carina, simpatica? Kim Jong-un, Camerun. Kim Jong-un, Camerun. I have no shares, no offshore trust, no offshore funds, so fuck off.
Bella, non l'ho capita, non lo stesso.
Come non l'hai capita?
Me la spieghi poi durante la pausa musicale.
Va bene.
Va bene. Andiamo avanti, teleriscaldamento shock, arriva un'altra stangata. Nelle case Ator di via Magenta, 190 famiglie tremano per i conguagli dei consumi. Bolletta da 2.000 euro che molti non riescono a pagare, interviene Adiconsum. Conguagli del gas da oltre 2.000 euro per nucleo familiare negli alloggi Ator di via Magenta, pensate che è utile la resistenza, e via Varese in pieno quartiere Palestro. Oltre 190 famiglie in difficoltà economica stanno tremando per l'arrivo proprio in questi giorni di bollette spesso insormontabili relative al consumo di gas per il riscaldamento dei propri alloggi popolari. A dare l'allarme e Adiconsum Padova, l'associazione di consumatori della CISL, a cui si sono rivolti già quattro anziani titolari di pensioni minime che non riescono a pagare. In realtà la questione della truffa del teleriscaldamento è una questione che viene dibattuta in quartiere da parecchio tempo, non sono certo questi quattro anziani che si sono rivolti alla CISL ad aver fatto scoppiare la bomba. Si parlò anche qualche anno fa di autoriduzione delle bollette proprio per dare una risposta a queste stangate che continuavano a arrivare ogni volta che insomma il riscaldamento veniva usato in maniera prolungata, quindi ogni inverno. Ma vabbè, andiamo avanti con notizie. Dopo l'installazione di un grande impianto di teleriscaldamento di nuova generazione nel 2011, è già la seconda volta che i titolari di una casa popolare in quartiere si trovano a dover far fronte a spese impreviste quasi insormontabili, spiega Roberto Nardo, segretario della Adiconsum di Padova Rovigo. Un nostro associato, un anziano solo, il cui reddito non supera i 500 euro al mese, già nel 2013 si è trovato di fronte ad un conguaglio da oltre 2.000 euro e ha chiesto di poter rateizzare l'importo. Tuttora paga 100 euro al mese di riscaldamento e 113 euro di rata. Questa nuova mazzata, ancora una volta superiore ai 2.000 euro, rischia di non permettergli di rialzarsi. Si tratta in molti casi di importi che superano il 20-30% del reddito disponibile dei residenti, mettendo in difficoltà gli stessi anche solo per la propria alimentazione. Se ricordo, queste sono case popolari, quindi se chi ci vive è un segnatario e quindi sicuramente non avrà un'entrata così cospicua se gli è stato assegnato una casa popolare, quindi una bolletta da 2.000 euro è sicuramente un qualcosa che, a cui nessuno di quelli che vivono nelle case tra via Magenta e via Varese può far fronte. Da una parte viene da domandarsi come sia possibile che un impianto capace di fornire riscaldamento a 191 alloggi pensato per ridurre i costi del consumo di gas fornendo nel contempo energia elettrica per gli uffici del comune produca aggravi di spesa così pesanti per chi vive negli alloggi popolari, continua Nardo. Dall'altra ancora non siamo in grado di comprendere le responsabilità di Erace Gas APS e dell'ATER. Secondo il funzionario di Adiconsum, entrambe le società interpellate in proposito si sono palleggiate ogni responsabilità lasciando i residenti alla società dei consumatori senza un referente. Sono giorni che proviamo a chiamare prima gli uni e poi gli altri, continua il segretario di Adiconsum, senza che nessuno dei due si dica pronto ad affrontare la questione. E questo avviene tanto per le bollette del riscaldamento, tanto per la manutenzione delle case, i problemi con l'impianto idraulico, i problemi con la muffa, insomma tutti i problemi relativi all'ATER, dal momento che comunque su quasi tutti, anzi su tutti i servizi dell'ATER c'è la cogestione di qualche altro ente del comune, e tutto un rimpallarsi o non dare le risposte a tutto vantaggio dell'ATER o del comune che queste case le vuole svuotare, quindi vuole anche convincere la gente ad andarsene, e facendo questo squallido gioco sulla pelle di chi in queste case ci vive, e non sono soltanto degli anziani, sono persone di tutte le età, ci sono anche bambini piccoli che vivono in delle condizioni piuttose, e tutto questo mentre l'ATER e il comune fondamentalmente se ne fregano di queste problematiche, anche perché non è la salvaguardia del patrimonio popolare pubblico e di chi ci vive dentro l'interesse che gira dietro le case popolari tanto nel rione Palestro quanto nel resto della città. Infatti vediamo come li spende veramente i soldi il comune. Sgarbi, 153.000 euro per le due mostre e il finanziamento chiesto all'amministratore comunale per l'esposizione su Donatello e Tintoretto. Sarà Vittorio Sgarbi il vero protagonista del panorama culturale di Padova 2016, oltre che per la rassegna culturale Babele ad ottobre, di cui sarà direttore artistico. Il motorista critico ferrarese ieri ha avuto l'ok della giunta di Massimo Bitonci anche per esporre due mostre curate da lui e che porteranno il suo nome, Padova 2016, le mostre di Vittorio Sgarbi, e infatti il forma scelto da Vivi Padova, no, Vivi Pavia. L'associazione Rambarda, che per conto dello storico dell'arte ha chiesto i finanziamenti all'assessorato alla cultura gestito da Matteo Cavatton, 154.000 euro, quindi si spendono, sarà sicuramente importante portare anche oggi i fasti di Donatello e Tintoretto, chi meglio di Sgarbi, ma di fronte a problematiche del genere che sono presenti in città, purtroppo queste spese stridono abbastanza. Poi abbiamo ancora, ho quasi finito ma oggi è veramente pieno il mattino di notizie, Molotov contro i profughi e un dipendente comunale, la bomba al centro di accoglienza a Mira, credeva gli avessero rubato la bici, e finito gli arresti domiciliari, Palazzo Moroni lo ha sospeso dal servizio. È un dipendente di Palazzo Moroni l'uomo che la notte di Pasqua ha gettato una Molotov all'interno del centro profughi di Mira. Ieri mattina, beh, insomma, era convinto che gli avessero fregato la bicicletta, e chi
quindi giustamente
chi non reagisce così di fronte a fermare la bicicletta. Il 48enne è finito agli arresti domiciliari dopo la vicenda che lo aveva visto coinvolto nel veneziano. L'uomo in cura presso il centro di igiene mentale della SL13 a Dolo. Alcune settimane fa si era convinto che una bicicletta adocchiata al San Raffaele, il centro d'accoglienza in via Riscossa 18 a Mira, fosse la sua e che proprio i profughi ospiti della struttura gliel'avessero rubata. E dal dire al fare ci è passato molto poco. Ultima notizia che vi voglio dare, così magari la piantiamo con il locale. Allora c'è questa qua che sembra carina. Il maestro imbroglia e nasconde la scuola, vecchi guai con la legge. Insegna l'elementare Borgatto di Saonara, ora rischia un processo per falso in atto pubblico. Uno non si può neanche, insomma, come si può dire, non si può neanche concedere di cambiare pagina nella vita, che viene subito come si dice, inquisito, ecco. Non riesco più a girare le pagine del giornale, segno che forse
cose perché sono troppo pesanti.
Esatto, non avevo trovato, c'era, mi ricordo, in ultima pagina una notizia che meritava di essere letta. Ah, ecco qua, l'ho trovata. Bocciato il ricorso delle lavoratrici over 50. Si è rivolto al TAR contro un bando della casa di riposo di Consolve che prevedeva il limite di età. Troppo vecchio per partecipare a un concorso, nonostante la pensione resti ancora un traguardo molto molto lontano. Gli operatori sanitari cinquantenni esclusi dalla selezione della casa di riposo sono stati ad essere prestato servizio per anni nello stesso ente, sono destinati al precariato a vita. La CISL, funzione pubblica, reagisce così di fronte alla bocciatura pronunciata dal TAR, che è del ricorso presentato da 15 operatrici sanitarie over 50, quasi tutte donne, contro la selezione della casa di riposo Beggiato, che prevede il limite di età per partecipare. E questa, insomma, era la notizia, per ritornare anche un po' al mondo del lavoro e per dare, continuare a dare anche una lettura, un'impressione del mondo del lavoro che stanno preparando e che ci troveremo davanti negli anni a venire. Con questo abbiamo finito con il locale, una pausa musicale, poi passiamo alla cronaca nazionale e internazionale.
E allora torniamo in diretta, sono le 9:56, purtroppo Francesco ha parlato per un'ora, quindi insomma ci rimane solo mezz'ora per fare l'informazione un po' più a tutto tondo. In più in questo momento il mio co-conduttore mi sta anche dando del fastidio e lo minaccio che se continua mi zitterò completamente.
Vediamo se non vivo la trasmissione, ti ricordo.
Ok, adesso ho smesso.
Parlerò io.
Va bene.
Però ho perso il giornale. Mi hai rubato il mattino di Padova?
Assolutamente no.
Vai, io quindi sto cercando di settare i volumi. Oh, adesso si dovrebbe sentire un po' meglio.
Perfetto. Allora, adesso ho una serie di notizie che spero di essere in grado di tagliare, perché messe tutte insieme probabilmente ci metterei un'ora a leggerle e non abbiamo tutto questo tempo. Però fondamentalmente rientrano tutte nel grande calderone di inchieste, appalti truccati, inquinamento, petrolio, rifiuti, collusioni tra industriali e politici, tangenti, turbative d'asta, eccetera, eccetera, no? Quindi partiamo, vediamo un po' se riesco anche a dargli un ordine, ma non penso. Comunque, allora, prima notizia presa da Popoff, Legambiente, tutti i privilegi dei petrolieri. Non serviva la vicenda Guidi Boschi per mostrare quanti legami esistono tra grandi gruppi petroliferi e politica italiana. L'emendamento per sbloccare le trivellazioni a tempa rossa è forse solo la punta dell'iceberg, ma sono innumerevoli i provvedimenti che, anno dopo anno, in leggi finanziarie o decreti d'urgenza, hanno consentito di costruire un sistema di regole a tutto vantaggio di coloro che estraggono petrolio e gas. Dalle concessioni a vita per le piattaforme e nessun controllo sullo smantellamento, introdotte nella legge di stabilità 2016, alle royalties irrisorie e deducibili dalle tasse, dai costi minimi per le aree in concessione ai milioni di euro in investimenti e finanziamenti da enti pubblici. Anche solo elencando queste voci fa abbastanza sorridere la dichiarazione del ministro Elena Boschi sul governo sotto attacco perché sta facendo la guerra alle lobby. La realtà infatti è ben altra, basti pensare allo sblocco Italia approvato per venire incontro alle richieste di Assominerarie per togliere ogni barriera alle concessioni per l'estrazione di fonti fossili, togliere ogni ruolo a regioni e enti locali nelle procedure e ridurre fino al massimo consentito dalle direttive europee il ruolo delle valutazioni ambientali, solo per la storia recente. Nel 2016 i privilegi di cui godono i petrolieri risultano del tutto insopportabili per ragioni di giustizia e di difesa del pianeta dai cambiamenti climatici, ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, tanto più che le fonti rinnovabili, efficaci e competitive da un punto di vista economico, vengono frenate da questi privilegi e da assurde nuove barriere che ne impediscono la diffusione in un paese che avrebbe tutto da guadagnare nel diventare sempre meno dipendente dalle fonti fossili e dalle importazioni. Vabbè, bla bla bla, vado avanti. Poi appunto si parla di che all'interno della legge di stabilità ci sono i titoli abilitativi, stabiliva che i titoli abilitativi già esistenti possono andare avanti fino a vita utile del giacimento, cioè potenzialmente a tempo illimitato. Inoltre nessuna appunto limitazione per quanto riguarda lo smantellamento delle piattaforme, cioè nessun obbligo fondamentalmente. E poi ancora defiscalizzazione, detassazione, e quindi le royalties in Italia, ci dicono, sono pari al 10% per il gas e il 7% per il petrolio, a fronte di una media di 70-75, addirittura non una media, ma 77% in Inghilterra, 82% in Norvegia, 78% in Norvegia. Allora, scusate, Danimarca 77, Norvegia 78, insomma, vabbè, insomma, per far capire un pochettino gli ordini di grandezza. E, inoltre sono esenti dal pagamento di aliquota dello Stato le prime 20.000 tonnellate di petrolio prodotto annualmente in terraferma, le prime 50.000 tonnellate di petrolio prodotto in mare, i primi 25 milioni di metri cubi standard di gas estratti in terra e i primi 80 milioni di metri cubi standard in mare. Così nel 2015 su un totale di 26 concessioni produttive, solo 5 di quelle a gas e 4 a petrolio hanno pagato le royalties. E quindi insomma poi va avanti, parla fa un po' di stime su quanto è entrato nelle casse dello Stato da parte di queste lobby e quanto invece sarebbe potuto entrare con una tassazione un pochettino più alta, e quindi fa anche ridere quando i nostri politici fanno i paragoni con gli stati del nord Europa e la quantità di energia ricavata da fonte non rinnovabile, però appunto bypassano le questioni sulla tassazione e le questioni sull'inquinamento. E quindi andiamo avanti, parliamo di trivelle, visto che insomma il collegamento è abbastanza obbligato. Renzi, spero il referendum fallisca. Il referendum non parla di nuove trivelle, ma da tirar fuori il gas e petrolio che c'è. Se decidiamo di dire basta, andiamo fuori a comprare dagli arabi e dai russi, io sono per usare quello che c'è. Spero che questo referendum, che potrebbe bloccare 11.000 posti di lavoro, fallisca, dice Renzi. A Greenpeace Italia, che gli ha domandato, pensi che solare non possa fare più di 7%? Fior di studi dimostrano il contrario, confrontiamoci in pubblico. Il Premier ha replicato, volentieri, spero che faccia più del 7%, ma secondo me sarà possibile solo con nuove tecnologie. E quindi, visto che è possibile solo con nuove tecnologie, intanto
11.000 posti di lavoro?
Dice, sì. Blocca 11.000 posti di lavoro.
In Basilicata ce ne sono 173 che lavoro
gli altri 10.923
non si sa.
Comunque
saranno da qualche parte, Mario, però non capisco bene dove.
Certo.
Il petrolio che estraiamo, questo è un dato interessante. Ricopre il 7% del fabbisogno.
Non hai capito. Greenpeace gli chiede, pensi che il solare non possa fare più del 7% come hai dichiarato ieri? Il solare?
Ah, ma il petrolio che estraiamo dai nostri giacimenti, quanto copre?
Non c'è scritto. No. E comunque appunto dice, visto che il solare può aumentare solo con nuove tecnologie, intanto noi continuiamo a fare petrolio, a estrarre petrolio che le nuove tecnologie sbucheranno dai campi coltivati. E quindi appunto sempre Greenpeace dice, ci auguriamo che il Premier mantenga l'impegno preso oggi a incontrarci. Vabbè, Renzi dice di voler arrivare al 50% di rinnovabili entro il 2018, quindi entro la fine del suo mandato, ma questo governo invece ha affossato le rinnovabili e promosso le trivelle. In questo modo il settore sta perdendo migliaia di posti di lavoro. Vabbè, poi l'avevamo già detto che il Ministro dell'Ambiente ha detto o non voterò o voterò no. Ecco, guarda, ricordo che nella mobilità il 97% va ancora a petrolio, però solo nella mobilità. E poi
parliamo anche che questo fatto dipende anche non poco dalle varie regalie che sono state fatte agli agnelli dal secondo dopoguerra in avanti, e anche prima in realtà, infatti furono tra i principali finanziatori del fascio, e nonostante ormai l'Italia l'abbiano abbandonata sia dal punto di vista fiscale che amministrativo che anche dal punto di vista di posti di lavoro, l'80% del nostro commercio abbondante va ancora via gomma per antiche ma sempre rinnovate regalie a quella che fu la Fiat e adesso si chiama la FICA, quindi probabilmente anche da quello dipende la grande necessità di cui si parlava nell'articolo.
E poi, vabbè, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, invece dice non abbiate paura, non vi fate intimidire da capi e capetti, al referendum bisogna votare sì e dire basta alle concessioni per le trivellazioni Highlander, eterne, quelle che non finiscono mai. E poi anche, anche Landini, segretario della FIOM, schiera a favore del sì, dice perché la classe operaia è qui, non era semplice ma le battaglie difficili sono le più belle. Ah no, questo è sempre il governatore della Puglia che dice né io né Landini siamo ideologisti, siamo rispettosi del sistema industriale del Novecento, ma bisogna andare avanti per seguire gli impegni che l'Italia ha preso prima a Kyoto e poi a Parigi. Invece appunto Landini, vediamo, vabbè, mi sembrava ci fosse, eccolo qua, sulla salita perdita di posti di lavoro in caso di vittoria del sì al referendum, sulle trivelle si dicono delle bugie, questo non è proprio vero, dice Landini, si dicono molte bugie sul fatto ancora sia contro l'occupazione e la corruzione che ha ucciso i posti di lavoro in Italia, quindi rivolge un invito esplicito ad andare a votare, Credo che ridare la parola ai cittadini sia decisivo, mentre è pericoloso e sbagliato in una fase delicata come questa che il governo inviti le persone a non andare a votare. Vabbè. E niente, poi vabbè. E poi direi basta. La Meloni, anche lei è per il sì, se vi può interessare, perché dire basta all'inquinamento del nostro mare. Va bene, quindi passiamo oltre, adesso passiamo a parlare di rifiuti. Si parte da Umbria, lo spettro di Cosa Nostra sulla gestione dei rifiuti nell'interdittiva antimafia, legami pericolosi della Gesenu. Leggo solo il riassuntino perché è un articolo molto lungo, proprio molto lungo di quelli del Fatto. Quindi il riassuntino ci dice: nel mirino della prefettura di Perugia l'impresa a capitale pubblico-privato che si occupa dei servizi di nettezza urbana, ad alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Dagli accertamenti è emerso che l'azienda era controllata dal re della monnezza romana Manlio Cerroni, il quale con un sistema di partecipazioni governava anche il consorzio Simco in provincia di Catania, che nei suoi organici contava 29 dipendenti condannati per gravissimi reati, dall'associazione per delinquere di stampo mafioso all'estorsione al traffico di stupefacenti. E quindi fondamentalmente concreto pericolo di infiltrazioni mafiose che dalla Sicilia scala l'Italia fino all'Umbria attraverso una complessa rete societaria, un'intricata tela di collegamenti aziendali, un sistema di scatole cinesi. Va bene, questa era la notizia sui rifiuti. In Umbria invece rifiuti Livorno, la finanza in comune, acquisiti documenti su AMS dal 2014. E quindi sempre riguardo rifiuti, la Guardia di Finanza in comune a Livorno per acquisire una serie di documenti da vari uffici del comune, tra i quali quello del sindaco Filippo Nogarini, il Movimento 5 Stelle. Le Fiamme Gialle hanno raccolto sia fascicoli cartacei sia file informatici sui bilanci di AMS, l'azienda di raccolta e smaltimento rifiuti partecipata al 100% dal comune che da mesi è al centro di inchieste giudiziarie, polemiche politiche e un braccio di ferro tra amministrazione e lavoratori. Proprio Nogarin, peraltro, ha portato l'azienda al concordato preventivo in continuità per cercare di ripianare la situazione in rosso dell'azienda accumulata nel corso degli anni, una questione che aveva provocato anche difficoltà nella maggioranza di governo della Giunta. L'inchiesta riguarda diverse ipotesi di reato: false comunicazioni sociali, impedito controllo, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, rifiuto o omissione di atto d'ufficio, malversazione ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta e peculato. Va bene, questa è la notizia. Poi non ho capito questa dichiarazione in cui... dicono, no? Le Fiamme Gialle hanno raccolto il materiale nella stanza del sindaco Nogarin e in quella dell'assessore al bilancio Gianni Lemetti, che dice, virgolettato, se mancano 1,6 milioni di euro ce li metto io, ha detto Lemetti alla finanza uscendo dal suo ufficio. Va bene, bravo lui che insomma ha 1,6 milioni di euro in tasca da mettere per il suo comune. E quindi ancora Sardegna, appalti truccati, questa volta ci spostiamo dai rifiuti al cemento, 16 arresti, ci sono funzionari ANAS e politici, in carcere due consiglieri regionali di Forza Italia. Quasi 100 indagati, di nuovo gli appalti ANAS come centro delle tangenti, questa volta la Sardegna, più precisamente la superstrada Sassari-Olbia, ma i protagonisti della storia sono di nuovo politici e funzionari ANAS. Oggi la Guardia di Finanza, i carabinieri hanno arrestato 16 persone. 3 sono in carcere, 2 di questi sono esponenti di Forza Italia, Antonello Peru e Angelo Stocchino, il primo ancora vicepresidente del Consiglio regionale, il secondo ex consigliere regionale. Il terzo ingegnere, già coinvolto in... Quindi, è infatti il secondo capitolo di una maxi inchiesta che proprio un anno fa aveva visto finire tra carcere domiciliare altre 21 persone, tra cui 5 sindaci. A questo giro gli investigatori, oltre alle ricostruzioni di fatture, consulenze false e flussi di denaro, possono contare anche sulla confessione di alcuni imprenditori che hanno raccontato di aver pagato ciascuno 300.000 euro per assicurarsi l'aggiudicazione dell'appalto. Al centro di tutto c'è la superstrada Sassari-Olbia. Il sistema si basava su un semplice principio: chi porta i finanziamenti per l'appalto lo gestisce poi a suo piacimento. Gli altri, qua ci sono insomma altri nomi. Il sistema era strutturato a più livello, quindi prima quelli dei politici regionali, poi le figure dei faccendieri in grado di preservare l'anonimato dei politici corrotti e di organizzare le turbative d'asta, e poi funzionari e amministratori delle stazioni appaltanti che, eseguendo le direttive dell'intermediario nella gestione dei finanziamenti, ottenevano consenso popolare per il loro impegno nei confronti della comunità. Vabbè, e questo è quanto. E ultimo spot riguardo sempre un po' al tema petrolio, inquinamento, preso dall'ANSA: inchiesta petrolio, indagine sulla presenza di tumori. I carabinieri del NOE hanno acquisito migliaia di cartelle cliniche negli ospedali lucani per verificare le patologie presenti in regione, tra cui anche quelle relative ai tumori, nell'ambito del filone di inchiesta della Procura di Potenza sulle attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dal centro Oli dell'ENI. A Potenza è anche in corso una perizia specifica condotta in contraddittorio tra le parti. I rilievi per quanto riguarda la parte relativa alle attività del centro di Viggiano stanno proseguendo in tutta la Basilicata con indagini epidemiologiche anche sui bioindicatori, ovvero su indicatori utili a dimostrare possibili livelli di inquinamento sulle produzioni agricole locali e sugli allevamenti. Ecco, io avrei un po' finito su questo.
Io metto una canzoncina allora.
Vai, vai con la canzoncina.
Stampa, il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E torniamo in diretta alle 10:16 minuti, torniamo con la rassegna stampa del mercoledì di radiazione.info e continuiamo a parlare di notizie provenienti dal mondo tutto.
Dal mondo tutto. E nello specifico, sempre dall'Italia tutta, però questa sarà probabilmente l'ultima notizia a carattere nazionale. Italcementi, nel piano di Heidelberg previsti 400 esuberi entro il 2020. 400 esuberi su 2500 addetti in Italia entro il 2020, è quanto prevede il piano presentato a Bergamo da Bern Schäfl, CEO di Heidelberg. CEO cosa vuol dire? Sarà tipo una B?
CEO è una di quelle figure nuove dell'azienda, il CEO non è quello che tipo gestisce l'azienda a livello di
amministratore delegato.
No, vabbè, amministratore delegato sarà il titolo, ma il CEO come compito.
In inglese, in sigla AD, in inglese Chief Executive Officer, CEO.
Allora non è quello che dicevo io.
A posto. Beh, abbiamo scoperto insieme che cos'è il CEO. Quindi, quanto prevede il piano presentato dal CEO di Heidelberg, nuovo azionista tedesco di Italcementi, prima controllato dalla famiglia Pesenti. Inoltre sarà mantenuta l'intera struttura industriale in Italia e il brand Italcementi. L'iLab di Bergamo, che rimarrà l'headquarter italiano, diventerà sede della divisione di ricerca e sviluppo di prodotto di tutto il gruppo. Data la scelta di Heidelberg Cement di non dotarsi di headquarter subregionali, sono una partita di football, alcune funzioni di staff e amministrative verranno invece accentrate nella nuova controllante. Nel dettaglio, il piano da completare entro il 2020 prevede la riallocazione in altre sedi all'interno del gruppo di circa 170 persone. Eventuali esuberi verranno poi gestiti attraverso la cassa integrazione, fammi almeno arrivare al punto, che non sarà ampliata rispetto ai numeri stabiliti dalla procedura già condotta da Italcementi.
Ecco, comunque.
Inoltre verranno negoziati con i sindacati specifici accordi di uscita anticipata. Basta.
Cioè, non vuol dire soltanto amministratore delegato. E anche il codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wako Kungu in Angola.
Era esattamente
il CEO è anche una figura della mitologia greca.
Che era una di queste. A quale delle due ti riferivi te prima?
A Wakungu. No, io mi riferivo a un'altra cosa ancora che però contemporanea non è il CEO. E poi c'è anche l'isola di CEO, che è il nome italiano di Ikea, l'isola delle Cicladi.
Vabbè, ascolta Francesco.
Sì.
Beh. È per noi importante preservare la forza di Italcementi e le competenze professionali che ne hanno assicurato il successo in Italia e all'estero, sì, tagliando 400 posti di lavoro, aggiungo io. Sono certo che riusciremo a raggiungere l'obiettivo dei 400 milioni di euro di sinergie, riportando alla redditività Italcementi attraverso miglioramenti della struttura operativa, snellimento organizzativo e sfruttando i vantaggi della nuova entità complessiva. Vabbè, questo è quanto. Il processo di cessione sarà realizzato nel quadro di un continuo confronto con i dipendenti e le parti sociali. Spostiamoci quindi un po' più a nord e continuiamo a parlare, nonostante ne continuiamo a parlare noi e pochi altri, visto che i nostri media principali proprio hanno deciso che questo è un argomento tabù. Prosegue la mobilitazione contro la loi Travail, scontri e arresti in tutta la Francia. Ma, cioè, piccola parentesi, tabù, nel senso che se mettete nel cerca di Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Il Corriere della Sera, no, dove c'è la parte Loi Travail, non escono articoli.
Ma forse proprio stile,
no, guarda, ho verificato. Comunque, articolo di ieri, relativo alla giornata di ieri, ancora cortei e manifestazioni in tutta la Francia contro la contestata Loi Travail, voluta dal governo Hollande dopo l'imponente sciopero generale che lo scorso 31 marzo ha portato in strada oltre 2 milioni di persone. Negli ultimi giorni la mobilitazione era stata rilanciata soprattutto dalle partecipatissime assemblee in Place de la République a Parigi, dove nel corso della settimana ha preso forma l'occupazione permanente della piazza, rilanciata dall'hashtag Nuit Debout, ciclicamente sgomberata dalla polizia in mattinata e rioccupata la sera. Nella capitale francese un corteo di circa 1000 studenti è partito alle 11 di questa mattina da Place de la Nation. In breve tempo è stato circondato da centinaia di poliziotti che hanno da subito mostrato maggiore nervosismo rispetto agli scorsi giorni di mobilitazione. L'ospezione degli studenti è stato diviso in due tronconi dagli agenti antisommossa, con la chiara intenzione di isolare la parte più conflittuale e agguerrita del corteo. La NASA, non so cosa sia, delle forze dell'ordine ha così provocato l'arresto di almeno 130 persone, mentre il resto dei manifestanti veniva violentemente allontanato tramite lacrimogeni e cariche. La manifestazione è poi proseguita fino a Place de la Bastille, dove si è unita agli ispezioni degli universitari e dei sindacati. Arrivati a Benfert e Rochereau, i manifestanti hanno tentato di proseguire in corteo in direzione del Senato, ma dopo poche centinaia di metri sono stati nuovamente accerchiati dalla polizia, che ha fermato e portato in caserma altre 50 persone. La maggior parte dei fermati è stata poi rilasciata nel pomeriggio. Cortei e manifestazioni sono tenute anche a Nantes, Marsiglia, Lione, Rennes, dove diverse centinaia di persone hanno occupato i binari della stazione, venendo poi violentemente sgomberate. In serata è poi proseguita la Nuit Debout, con assemblee molto partecipate a Parigi, Lione, Strasburgo, Tolosa, Lille e Nantes, durante le quali sono state discusse le tappe di avvicinamento alla prossima giornata di mobilitazione generale prevista per sabato 9 aprile, quando Parigi ospiterà una manifestazione nazionale. E quindi insomma aspettiamo anche noi il 9 aprile a vedere come va avanti questa forte mobilitazione presente in Francia.
Allora, la NASA è un attrezzo da pesca, o anche un tipo di giocata da effettuare alla roulette, o anche un acronimo di Nordbar Energetic and Specific Steroid Antidepressivo, fondamentalmente. Penso
che nessuno di
questi alla prima delle tre.
La canna da pesca?
No, un attrezzo da pesca.
La massa delle forze dell'ordine ha così provocato l'arresto di almeno 130 persone?
Tipo la chiusura della rete. Gli hanno fatto una manovra forbice tipo rete da pesca e li hanno presi.
Dai, vai avanti con le notizie.
Ma devi crederci, mi sembra molto plausibile. Ma no.
No. Beh, noi rispondiamo no a una cosa che voi probabilmente non avete sentito, però va bene così.
No, ma comunque, perché non potrebbe essere questo?
Dai, vai, vai, mancano 10 minuti, 7 minuti.
E infatti
Francesco,
la NASA è proprio la rete da pesca che si usa per pescare i pesci.
Bene.
Vabbè, tu non credere.
No, ci sta,
dico.
Ci sta.
No, no, ho capito.
La NASA delle forze dell'ordine, cioè, una cosa, una sorta di metafora.
Vabbè, sono le 10.24, invece di darla possiamo lanciare gli appuntamenti.
E beh, allora, gli appuntamenti sono... oggi messa Marzolo occupata, il solito pranzo popolare a soli 2 euro con un sacco di cibo buono. Poi questa sera sempre in lo scopriamo quando andiamo là.
Lo sai?
Non lo si sa, non è che io non lo so. O fai parte della brigata cucina o se no lo sai a mezzogiorno e mezza quando arrivi là. O no?
Non lo so.
Sì, te lo dico io. Poi questa sera, sempre in Marzolo occupata, in via Marzolo 4, c'è una serata organizzata dal collettivo universitario Red Ant, MAD, Magnetic Anomaly Detectors, è il gruppo che suonerà, e poi ci sarà una jam session a partire dalle 19.30. Vi aspettiamo numerosi assetati nell'aula studio a Iozzi Napa, non spacciano fasci solo presi bene. Poi altre iniziative, rilanciamo il corteo di sabato 9 aprile, quindi questo sabato a Firenze, riguardo alla maxi inchiesta con tanto di cappello di associazione a delinquere subita dal movimento fiorentino principalmente studentesco nel 2011, relativo a fatti principalmente del 2011. In realtà questo 9 aprile è pieno di mobilitazioni e di iniziative, vi invito a spulciare il web per conoscerle tutte, visto che non abbiamo il tempo materiale per pubblicizzarle tutte. Poi
mi stai indicando me?
Sì, poi questa domenica ci sarà una super gorda grigliata organizzata dalla box popolare Chinatown, quindi se volete contattateci, dateci l'adesione, saranno le corrie sia di tipo solido che di tipo liquido.
continui a guardare me, io cosa devo dire?
Non lo so, hai qualcos'altro da dire?
Poi ci sono tutte le iniziative del comitato di lotta per la casa.
Ah, tutte le iniziative del comitato di lotta per la casa, visto che ci hanno accusato di utilizzare questi canali per promuovere le iniziative, noi non possiamo che continuare a farlo. E quindi domani mattina, possibile sgombro di una casa occupata, ci troviamo alle 7 in via Palestro, in quartiere Palestro, lo stesso quartiere dove la nostra sede dell'associazione Nicola Pasiana è tuttora sotto sequestro. Ci troviamo là per passare una mattinata in compagnia, poi un altro sfratto venerdì in quartiere Arcella e poi altri tre sfratti la settimana prossima, magari ne parleremo la settimana prossima.
E poi?
E poi? Cominciamo a pubblicizzare già? No.
Cioè, tra giorni in piazzetta per il 23, 24, 25.
Ah, io pensavo al pranzo benefit per la radio, visto che in questa inchiesta di cui sopra ci hanno sequestrato computer, mixer, microfoni, cuffie, eccetera, eccetera.
Non sono ipocriti, hanno bisogno di soldi anche prima di questa inchiesta.
Ma tu non dirlo. Comunque, ora abbiamo ancora più bisogno di soldi, quindi domenica 17 aprile, super gordo pranzo, sempre in mensa Martola occupata. Ah, e lo stesso giorno, il 17, dovete venire a pranzo e poi restare lì perché ci sarà un'interessante iniziativa in cui si parlerà della mobilitazione, della manifestazione che ci sarà al Brennero il 7 maggio con i compagni di Trento e probabilmente, non c'è ancora la conferma, ci saranno anche i compagni di It the Rich che hanno organizzato il presidio No Borders a Ventimiglia.
Bene, allora che la mia co-conduttrice ha soddisfatto la propria voglia di ascoltare la sua voce, pubblicizziamo anche il 23, 24 e 25 aprile. Mi guardo male. Niente. Allora, 23, 24, 25 aprile, tre giorni in resistenza davanti alla sede blindata dell'infospazio Chinatown per pretendere la riapertura del posto e per dare un'identità temporale e spaziale alle varie attività che in quartiere si sono svolte, con anche iniziative rivolte ai giovani di ogni età e anche ai meno giovani, pranzi, concerti, musica, appunto, tutto questo sarà la cornice di delle attività che si sono sempre svolte in quartiere e che la prefettura, in concerto con l'ATER, stanno cercando di impedire, forse perché vanno contro ai loro interessi speculativi sul patrimonio pubblico e su quel quartiere nello specifico, con la chiusura appunto della sede dell'infospazio Chinatown. Quindi
programma lo pubblicizziamo più avanti.
Sì, esatto. Va bene, detto questo, poi oggi pomeriggio...
Ma è già pronto, non temete.
Oggi pomeriggio dalle 2:30 c'è la replica di questa rassegna stampa, dalle 21 invece va in onda Memoria Resistente. Con questo è tutto, ci sentiamo nel futuro.
Ciao, buona giornata.